cultura che non ti aspetti.
Di calciatori graziati per volere reale, ma anche di che cosa rimane in Messico dei mondiali, e poi di lasagne in spiaggia parliamo oggi a K. È un piacere essere di nuovo con voi, io sono Marco Pagani, questa è Rete 2 K, il programma che ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 6 e mezza, dalle 17 alle 18 e 30, fa un po' un riepilogo dei fatti di attualità culturale, racconta quello che succede, quello che succederà, propone anche consigli, cose da fare, soprattutto in questa torrida estate. E allora, come dicevo, oggi parliamo un po' di tutto, come spesso accade in questo spazio, in quest'ambito. Tra poco con Laura D'Averio ci colleghiamo con il Messico, dove si è appena concluso il mondiale di calcio, almeno per quanto riguarda le partite da disputare in Messico. L'ultima era allo stadio Azteca tra Messico e Inghilterra. Il Messico ha perso, lo sappiamo, e faremo un po' il punto su quello che rimane, che rimarrà in questo paese all'indomani di mondiali che sono evidentemente a trazione americana, nel senso di Stati Uniti più che di America in senso lato, e che quindi sia al Messico che al Canada hanno lasciato più che altro le briciole. E lo faremo tra poco. Poi con Giorgio Genetelli parliamo di un appuntamento che si tiene questa sera alle 18.30 a Bellinzona, Biblioteca Cantonale. Giorgio Genetelli sarà protagonista insieme a Matteo Beltrami di un confronto nell'ambito della rassegna Chilometro Zero tra scrittori di generazioni diverse. Ci sarà anche Stefano Vassere a moderare. Poi alle 5.30 l'appuntamento fisso di questo lunedì, di questa estate di mondiali, con Pippo Russo, il giornalista, critico calcistico e scrittore, che ogni lunedì ci propone o la sua visione su aspetti anche non per forza sportivi, ma legati comunque ai mondiali in corso. Oggi, me l'ha detto anche fuori onda, non si poteva non parlare di questa grazia ricevuta dal calciatore americano, prima espulso, quindi sospeso per la partita successiva, e poi reintegrato, si dice, grazie anche a una telefonata di Trump a Infantino. Ne parleremo tra poco, alle 5.30 più o meno, poi alle 5.45, 5.50, diciamo, lo spazio editoriale di K e Libertà. I consigli alle 18 con Linda Yam ci portano a Venezia con il laboratorio di critica teatrale della Biennale College Teatro 2026, e poi alle 18.15 con Alessandro Robecchi da Venezia andiamo in Puglia, rimaniamo sempre in Italia, in Puglia, dove ultimamente si è riacceso un dibattito piuttosto bizzarro, molto estivo, sulla possibilità o no per chi prenota un lettino, dei lettini e un ombrellone, di portarsi in spiaggia il mangiare da casa, qualcosa che tutto sommato con contorni diversi ci riguarda anche per chi abita a Lugano e magari vuole andare a Lugano Marittima portandosi qualcosa da bere. Sapete del divieto, sapete delle polemiche in corso. Beh, in Puglia c'è un po' la stessa cosa, con alcune differenze di carattere culturale e gastronomico. Le tradizioni sono un po' diverse, quindi in genere l'abitudine è quella di andare in spiaggia belli carichi, con magari un borsone con dentro la parmigiana o le lasagne o piatti di questo tipo. Ne parleremo con Alessandro Robecchi, lo scrittore che ha deciso questo argomento scherzoso. Partiamo però subito con un po' di musica prima di collegarci con il Messico con Laura D'Averio. Questo primo brano di K è Doctrine of Love di Yalen Ngonda.
Kissing too. Oh,
17:06 minuti, come vi dicevo, la prima pagina di oggi ci porta in Messico, dove sappiamo che si è appena concluso il mondiale per quanto riguarda le partite disputate in questo paese, le prossime sono tutte negli Stati Uniti. Nell'ultima partita giocata allo stadio Azteca di fronte a 87.000 spettatori, il Messico ha perso contro l'Inghilterra. Allora, io saluto intanto Laura D'Averio, che è collegata con noi proprio dal Messico. Buonasera, buongiorno, ben trovata Laura, ciao.
grazie. Beh, buonasera per voi, buongiorno per me.
Infatti. Allora, cosa rimane di questo mondiale? Il terzo a essere disputato in Messico, anche se questa edizione, lo sappiamo, ha visto Messico e Canada abbastanza in secondo piano, con gli Stati Uniti invece a farla un po' da padroni.
Ma innanzitutto ieri devo dire che c'era una straordinaria aspettativa su questa partita che, come sappiamo, però è stata persa dal Messico. Veramente nel pomeriggio la città era praticamente vuota aspettando che tutti posizionati per vedere questa partita. Perché? Perché in realtà la squadra di quest'anno è stata molto sottovalutata, c'erano aspettative molto basse e quindi quando ha cominciato a vivere a questo punto è sembrato che tutto fosse possibile. Nonostante appunto una partita molto ben combattuta, ecco, la corsa verso la Coppa del Mondo si è conclusa e tra l'altro è anche la prima volta che la squadra messicana perde nello stadio Azteca nei tre mondiali che ha ospitato. Ci sono stati momenti memorabili che comunque rimarranno, per esempio l'entrata per pochi minuti del portiere quarantenne Guillermo Ochoa, che tra l'altro è il terzo calciatore della storia a disputare 6 Coppe del Mondo dopo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ecco, è entrato nei minuti finali di Messico-Repubblica Ceca, da un suo rilancio è nata l'azione del gol prima del saluto definitivo del torneo, quindi questo sicuramente si ricorderà. Fuori dal campo credo che si ricorderà soprattutto l'anatra Merlin, cioè un'anatra domesticata che accompagnava una famiglia di venditori ambulanti indossando la maglia del Messico, diventata virale sui social, è arrivata anche alla presidenza, nel senso che proprio la presidente Claudia Sheinbaum ha incontrato Merlin e la sua famiglia umana in conferenza stampa. Come sempre ci sono anche dei lati più preoccupanti, cioè adesso Merlin ha lanciato la moda di comprare gli animali domestici, cioè le anatre domestiche, e credo che spesso che presto diventerà l'ennesimo problema di questi animali che poi finiscono abbandonati seguendo le mode. E, ecco, purtroppo sarà anche indimenticabile l'oceanica massa di persone che si è incontrata a festeggiare intorno all'Angel dell'Indipendenza, una rotonda famosa proprio per i festeggiamenti spontanei. Purtroppo il 1° luglio scorso, quando il Messico ha vinto contro l'Ecuador, c'è stato un 1.400.000 persone si sono incontrate in questo stesso luogo, la concentrazione maggiore che ci sia mai stata in questa capitale, e la situazione è degenerata e alla fine ha causato 4 morti.
Anche perché con quei numeri in piazza tutti insieme, il fatto che la situazione degeneri è veramente un attimo. Laura, c'erano molte aspettative economiche su questi mondiali, soprattutto per il turismo, che sappiamo essere un'industria molto importante per il Messico. Da questo punto di vista com'è andata?
Ma non molto bene, nel senso che c'era questa stima ufficiale che girava dall'inizio dell'anno, si aspettavano 5 milioni di visitatori e in realtà sono stati molto meno. Perché? Perché le partite alla fine sono state solo 13, sono state le prime, quindi c'è stato un pubblico molto locale, però di fronte a questa stima si è creata una frenesia per liberare appartamenti da dedicare ad affitti brevi, quindi abbiamo visto padroni di casa non rinnovare i contratti, chi aveva una casa è andato a stare da amici o a famiglie per capitalizzare al massimo sull'affitto di un mese. C'è stato anche un grande incremento di sfratti illegali, ma tutto questo poi ha creato un'offerta molto più alta della domanda. E poi bisogna anche tenere presente che quando ci sono questi grossi eventi, i visitatori abituali, che in realtà sono 150.000 al giorno in tempi normali, non vengono perché non vogliono rimanere bloccati nelle tante attività che avvengono in città, quindi non si tengono congressi, eventi particolari.
Pronto? Laura, ti ho perso. Tu mi senti? Pronto, Laura? La linea qui la vedo ancora attiva. Facciamo una cosa, proviamo a richiamare Laura Daverio al volo, vediamo se riusciamo a ripristinare la linea, così in diretta, scusate, ecco, squillare squilla, ma vediamo se anche la voce la sentiamo.
Pronto.
Ecco Laura, ti avevo perso momentaneamente, ci stavi raccontando.
Capita.
Appunto, sì, infatti, poi comunque il collegamento è transoceanico, come si diceva una volta, per
esatto,
cui può capitare. Ci stavi dicendo?
Ecco, che appunto tutto questo, cioè tra i turisti che non sono venuti, i congressi e gli eventi che non si sono tenuti, proprio perché quando ci sono questi eventi come il mondiale la città comunque si trasforma, l'industria degli hotel e del B&B non è andata bene, forse eccezion fatta per le strutture legate alla FIFA. Bar e ristoranti hanno registrato ottime vendite, perché qui si festeggia fuori, si festeggia all'Angel dell'Indipendenza, come dicevo prima, o comunque molta gente si è trovata proprio nei ristoranti e quindi rimanendo molte ore hanno consumato molto. Ma c'è anche da dire che in questo giro di soldi è entrata la criminalità organizzata, come prevedibile, ricattando per esempio gli esercenti per ottenere una parte dei profitti, e questo è avvenuto anche in hotel o anche addirittura con proprietari di appartamento di alto livello.
Beh, sappiamo che la criminalità organizzata in Messico è un problema grosso, se ne è parlato molto anche prima dei mondiali, si temeva che la sicurezza potesse essere un problema da questo punto di vista. Da questo lato cosa ci puoi dire?
Ma dunque, diciamo, teniamo presente che il Messico è il settimo paese più visitato al mondo. Questo nonostante sia ben nota la presenza dei cartelli della droga e anche di situazioni violente che scoppiano di volta in volta. In questo caso, appunto, c'era stato un pochi mesi prima, meno di 4 mesi prima, c'era stata una grossa ondata di violenza in oltre metà del paese in seguito all'arresto di un boss del cartello più grosso della droga. Quindi anche questo, ecco, parlando con esercenti di Airbnb o di hotel, ecco, pensano che anche questo un po' abbia tenuto lontano alcuni turisti, però direi fondamentalmente il problema era che il pubblico era locale. Abbiamo parlato di estorsione, ma c'è stato anche il riciclaggio di denaro. Diciamo che in questo periodo, soprattutto nelle città del mondiale, più che diciamo crimini violenti, ci sono stati crimini economici, perché comunque c'era un interesse anche da parte del crimine organizzato in questo senso rispetto ai mondiali, quindi estorsione, riciclaggio di denaro, vendita di droga, tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, frodi finanziarie, come per esempio la clonazione delle carte di credito che ha avuto un'impennata. Adesso nessuno di questo è un crimine nuovo, semplicemente appunto c'è stata una crescita. Tra l'altro la violenza non si è fermata, come dicevo, è rimasta più che altro lontana dalle zone di maggiore attenzione dei mondiali. Ecco, voglio citare il caso di due giornalisti. Il giorno dell'inaugurazione dei mondiali, il cronista di Cronaca Nera, Luis Ángel López Valdés, è stato ucciso in un agguato, e lui era un giornalista che peraltro era anche sotto protezione perché veniva minacciato. Solo pochi giorni prima era stata rapita la giornalista Roxana Guzmán, che tra l'altro aveva ripreso in diretta i criminali mentre sfondavano la porta della sua casa e la rapivano, e questo è diventato virale in tutto il paese. Purtroppo i suoi resti sono stati ritrovati dopo una retata in un ranch, quindi è stata uccisa anche lei. L'arresto conseguente ha incluso anche dei poliziotti. Questo per far capire, ecco, come spesso le linee siano veramente molto grigie. A Città del Messico, nel frattempo, è stato inaugurato un antimonumento dedicato ai 150 giornalisti uccisi dal 2000. L'antimonumento è una scultura non autorizzata, è molto comune qui a Città del Messico, è un simbolo di protesta e di memoria contro l'impunità che purtroppo continua, e purtroppo i giornalisti sono una categoria molto a rischio, quindi purtroppo c'è anche stato questo.
Laura, intanto grazie per averci raccontato tutto quello che ha ruotato intorno ai mondiali, per la parentesi, per la frazione messicana dei mondiali. Ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, ci risentiamo presto.
Grazie, buona giornata a tutti, buona serata a tutti.
Da Fa Robaai era il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato di Nadah El Shazli. 17:20 in punto, siamo collegati con Giorgio Genetelli, protagonista insieme a Matteo Beltrami di una serata che inizia tra poco alle 18:30. Buonasera Genetelli, ben ritrovato a Rete 2.
Buonasera, buonasera, buon pomeriggio.
Non si sa mai, questa è quella fascia oraria in cui bisognerebbe solo dire ciao, perché non si capisce mai se sia pomeriggio o sera, soprattutto d'estate. Comunque, Chilometro Zero è il ciclo di conferenze e incontri estivi delle quattro biblioteche cantonali, Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, che prosegue fino alla fine di agosto. Ci sta dando diversi appuntamenti molto interessanti da seguire, tra cui quello di stasera a Bellinzona alle 6:30, dicevamo, con Matteo Beltrami e Giorgio Genetelli, due scrittori, due autori ticinesi di generazioni diverse. Allora, partiamo proprio da qui. Il titolo dell'incontro questa sera è Scritture a confronto. Beltrami, classe 1981, Genetelli, tu sei del 1960. E quali sono gli aspetti da prendere in considerazione per confrontarsi tra due generazioni poi non così lontane alla fine, penso che una buona parte dell'immaginario sia condiviso, però comunque ci sono quasi una ventina d'anni.
Sì, ci sono una ventina d'anni, però non ci sono molti chilometri tra noi, perché Matteo Beltrami è cresciuto a Giubiasco, io a Preonzo. Nel suo libro racconta una realtà che non è paesana, perché si riferisce all'avvento dei grandi supermercati, che a loro modo sono dei villaggi, esattamente più o meno quello che racconto io, che invece si tratta di un villaggio vero e proprio in Preuzzo. Quindi abbiamo dei punti in comune e poi siamo anche amici, tra l'altro, neanche a farlo apposta. Stiamo facendo una specie di never ending tour senza volerlo, di presentazioni in tandem, che non sono male, perché a me piace anche parlare dei lavori degli altri, perché noi scrittori spesso siamo tacciati di egoismo, invece a me piace molto il lavoro dei miei, chiamiamoli così, colleghi, dai quali apprendo sempre molto, soprattutto sul piano sentimentale, ecco, non solo tecnico.
Allora, io leggo dalla descrizione della serata di questa sera una conversazione sulle inquietudini del presente, sul potere della parola, rifugio, memoria, resistenza e possibilità di salvezza attraverso la scrittura. Di che cosa parlerete? Come credi che andrà questa conversazione?
Non lo so, perché rischia di essere paradossale, poiché Beltrami nel suo romanzo si rivolge comunque a un passato seppur recente, mentre il mio si rivolge a un ipotetico futuro incistato in ricordi del passato, ma in un mondo che ancora deve arrivare e temo che possa arrivare. Il mio è un romanzo distopico, quindi è paradossale che io da uomo sulla soglia della VS parli del futuro, e mentre Beltrami, che è molto più giovane e ha a che fare con i giovani perché lui lavora come educatore, si rivolga invece al passato. Questa cosa è curiosa, perché normalmente le cose erano un po' rovesciate, ecco.
È un chiasmo, se dovessimo usare un termine di quelli che hanno studiato.
Sì,
Giorgio, come scrittore
è un caos
anche, è interessante, è vero, è un confronto apparentemente controintuitivo. E quale funzione, la domanda difficile, quale funzione secondo te ha oggi la letteratura? Credi che questo sarà un tema che potrà uscire anche stasera?
Ma inevitabilmente è l'interpretazione della realtà, che poi questa realtà sia qualcosa di trascorso o di presente o di immaginabile è uguale, ma una interpretazione della realtà possibilmente, per quanto mi riguarda, in modo poetico, in modo pionieristico, anche dal punto di vista linguistico, con la commistione di linguaggi, una ricerca continua non solo di me stesso, che poi quella non finirà mai, si finirà quando muoio, però una ricerca di, anche di una lingua che, se vogliamo paragonarlo alla pittura, è la ricerca di nuove forme e nuovi colori, ecco.
Io approfitto ancora di te, visto che abbiamo un paio di minuti, per una domanda che non c'entra se non marginalmente con l'appuntamento di stasera, ma magari diventerà uno spunto che poi approfondirete con Beltrami, non lo so. Ad ogni modo ti faccio questa domanda. Qualche giorno fa Francoforte, che è non la città, ma Francoforte, nome e cognome, che è il direttore di alcune collane Mondadori molto importanti come Urania o I Gialli, ha detto che già adesso Mondadori sta ricevendo dei manoscritti da parte di autori, e più o meno il 90-95% si accorgono, tramite dei filtri incrociati, che sono generati con l'intelligenza artificiale. La cosa è stata pubblicata, sta creando un dibattito molto interessante da parte di altri scrittori. C'è chi dice: chi se ne frega se la letteratura è di qualità, da dove arrivi la penna che la scrive. Altri dicono: non può arrivare letteratura di qualità da una macchina che mette insieme le parole una dietro l'altra. Tu su questo ti sei fatto già un'idea? L'intelligenza artificiale rischia di far saltare il banco della scrittura letteraria, oppure sei più positivo su questo?
È difficile trovare una risposta, però io penso che l'intelligenza artificiale sia comunque un attrezzo. Io ho fatto il falegname per tanti anni e so benissimo che il trapanino a batteria mi permetteva di lavorare meglio e più velocemente rispetto al cacciavite. E questo non influiva sulla qualità dell'armadio che costruivo. Però è chiaro che il discorso di fondo è scrivere perché si ha qualcosa da dire o scrivere per pubblicare. Ci sono dei progetti editoriali già prima dell'intelligenza artificiale che si costruivano libri a tavolino perché potessero avere mercato. A me questa cosa fa un po' ribrezzo. Io scrivo libri, posso parlare solo di me, scrivo libri che mi rappresentino, che sono delle cose divertenti nello stesso momento in cui le eseguo, poi quando questi libri sono finiti e qualche editore li vuole pubblicare, non è che me ne disinteresso, però non mi riguarda più, sto già pensando ad altro. Con l'intelligenza artificiale il rischio è, come in tutte le cose, che c'è una pianificazione e questa pianificazione potrebbe diventare stereotipata e molto poco divertente e soprattutto molto poco creativa. Però non mi sento di dare giudizi. Con l'Associazione degli Scrittori della Svizzera Italiana è stato fatto un bel esperimento, mettendo a confronto 5 racconti, 4 scritti da autori, tutti anonimi, e uno scritto dall'intelligenza artificiale. E solo il 28% di chi ha partecipato al concorso ha riconosciuto il racconto dell'intelligenza artificiale. Il mio, invece, è stato quello che è stato riconosciuto, solo il 3% ha detto che era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi qualcosa ancora l'autore può dire, soprattutto io voglio dire, perché se scrivo delle parole storpiate in dialetto di Preonzo o un italiano inventato, voglio proprio vedere come fa l'intelligenza artificiale perlomeno a pareggiare.
Giorgio, grazie, devo dire che hai arricchito questo dibattito. Noi continueremo a fare queste domande agli scrittori che di giorno in giorno troveremo qui su K, e magari alla fine della settimana facciamo anche un riepilogo delle posizioni. La tua è molto interessante e anche molto creativa. L'appuntamento tra poco alle 6:30 con te, Matteo Beltrami e Stefano Vassere alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona per Scrittura a Confronto. Grazie mille e a risentirci.
Grazie a voi, amatevi, amate, è la cosa che conta.
Sono le 17:38 minuti del lunedì e come ogni lunedì fino alla fine dei mondiali noi abbiamo un ospite speciale che è lo scrittore, critico calcistico, mi azzardo a dire anche intellettuale, perché in questi ultimi lunedì devo dire che ho molto apprezzato il suo pensiero, Pippo Russo. Buonasera Pippo, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
Hai visto che bella presentazione che ti ho fatto?
Sì, hai veramente osato.
Allora, di che cosa ci
anche
parli oggi?
Quando si parla di intellettuali oggi non si sa mai dove ci si infila.
È vero, è un tema difficile, molto delicato.
Molto difficile. Molto
la
difficile.
Figura dell'intellettuale, ne parliamo spesso anche qui a Rete2. Allora, il mondiale, tu ce lo stai raccontando sempre da punti di vista molto laterali, che ci piacciono molto proprio perché aggiungono ombre e luci al poliedro, all'icosaedro che è il mondiale Stati Uniti-Canada-Messico, anche se gli Stati Uniti oramai sono praticamente rimasti gli unici che ospiteranno le prossime partite. E in effetti mondiale americano in questo senso si può dire proprio nel senso di Stati Uniti più che di America in generale. E da dove partiamo oggi?
Partirei proprio da questo, il mondiale MAGA, ormai possiamo definirlo così, che diventa anche un mondiale magheggio, nel senso che quello che è successo ieri e che tiene banco tuttora a proposito della squalifica che è stata revocata e trasformata in condizionale di Balogun, il centravanti degli Stati Uniti, per intervento su richiesta di Trump, cosa che lo stesso presidente degli Stati Uniti ha confermato, con Infantino che si piega senza battere ciglio, ci fa vedere come questo mondiale sia diventato definitivamente non soltanto uno sfoggio muscolare da parte di una superpotenza governata da un presidente narcisista, ma sia anche un mondiale nel quale proprio l'impronta americana è diventata preponderante, una esibizione di muscoli che non è soltanto materiale, ma è anche simbolica. Tu hai detto bene, siamo ormai in un mondiale statunitense. Questo è testimoniato dal fatto che ormai questo mondiale, a partire dalla fase dei quarti di finale, si svolgerà completamente in territorio statunitense. Questo deve anche portare un po' a riformulare l'etichetta di mondiale di Canada, Messico, Stati Uniti, perché il 75% delle partite è programmato in territorio statunitense. In tutto ciò si sono anche avuti degli episodi che anche dal punto di vista simbolico sono stati abbastanza originali. Per esempio, l'ottavo di finale che il Canada ha giocato contro il Marocco e che cadeva giusto il 4 luglio, 250° anniversario dell'indipendenza statunitense. Canada costretto a giocare in territorio statunitense perché giunto secondo nel suo girone, e che si trova a doversi sorbire tutto un cerimoniale della 250° con tanto di inno nazionale cantato da una ufficiale dell'esercito statunitense, che è una cosa che dà molto da pensare, anche abbastanza stridente, se si pensa che il Canada paese, quindi non soltanto il Canada nazionale di calcio, è nel mappamondo trampiano uno dei paesi rispetto ai quali si pretende di esercitare il maggior grado di egemonia. Ecco, abbiamo assistito anche a scene di questo tipo che ci fanno vedere come stavolta più che mai il calcio e i mondiali di calcio siano politica, politica simbolica, politica di potenza, ma anche politica arrogante.
Io l'ho vista anche in passato questa politica, ho un'età per cui mi è venuto subito ridendo perché è veramente una barzelletta la telefonata del re degli Stati Uniti che piega il re della FIFA. Mi è venuto in mente quella cosa successa nel 1982, se non sbaglio era il Kuwait contro la Francia. A un certo
Esattamente.
punto la Francia fa un gol, i kuwaitiani erano spiazzati perché avevano sentito un fischio dal pubblico che in realtà pensavano fosse l'arbitro che aveva fischiato. Insomma, il gol è valido. Però scende in campo lo sceicco del Kuwait, non si sa cosa abbia detto all'arbitro. Io quando ero bambino mi ricordo mio papà diceva gli avrà regalato un pozzo di petrolio e riesce a far annullare questo gol lo sceicco mentre parla con l'arbitro in diretta mondiale. Non è che abbiamo fatto tanta strada da quel 1982, mi pare, o sbaglio?
Ma
Anzi,
guarda,
forse l'abbiamo
intanto
fatta al
mi piace,
contrario la strada.
ma l'abbiamo fatta a ritroso, a retromarcia, nel senso che intanto mi piace, è bello questo aneddoto che hai citato, anche perché mi dà l'occasione di ricordare che questo emiro del Kuwait, questo sceicco, poi rimase ucciso in occasione dell'invasione del Kuwait da parte delle truppe di Saddam Hussein ai primi di agosto del 1990, quindi c'è anche questo aneddoto da ricordare. Che dire, allora sembrava quasi una scena grottesca, cioè, sembrava, ripensandoci, sembrava di assistere a un film di Dino Banfi. Cioè, ma ti immagini lo sceicco che entra in campo e fa annullare un gol? È successo,
Lo sceicco
però
beige, quello
era.
di Renzo Arbore con
Sì,
Andy Luotto.
esattamente, esattamente, esattamente. Però dice, vabbè, è stato un episodio talmente grottesco, talmente eclatante che tu lo liquidi per quello che è una parentesi grottesca nella storia del calcio, che proprio perché costitutivo in precedente pensavi che mai al mondo si sarebbe ripetuta. Invece qui siamo a una situazione in cui l'esercizio del potere da parte dell'autocrate diventa sistematico e addirittura l'autocrate che tira su il telefono per fare revocare un'espulsione. Ma qui siamo andati oltre, se ne parlava anche oggi pomeriggio con un amico avvocato, e si diceva, ma se io avessi mai scritto un romanzo dove immaginavo una cosa del genere, non mi avrebbero preso sul serio. E invece la realtà è andata molto oltre la più dozzinale delle fantasie.
Oltretutto, l'autocrate di cui sopra se ne vanta apertamente sui suoi canali sociali. In tutto questo, ma te lo chiedo in un minuto perché siamo già in chiusura, la vittima, un po' perplessa, un po' sconcertata, mi pare di essere il Belgio, cioè la prossima squadra che incontrerà gli Stati Uniti, che magari aveva già fatto dei piani per quella partita senza quel calciatore.
Ma assolutamente, si tratta di una sperequazione di forze che innanzitutto è politica, di un condizionamento sulla gara di campo che viene da fuori dal campo, soprattutto è la dimostrazione che ancora una volta la politica può condizionare il calcio fa politica anche a questo modo, lasciandosi condizionare e compiacendo l'autocrate di turno. Da parte del Belgio, fossi nella parte del Belgio, sarei veramente abbastanza indispettito.
Pippo Russo, grazie, ci sentiamo lunedì prossimo.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Chegar, ioiô. Quero ver chegar. nasce da para somar.
Para viver.
É bonito de ver lá no alto do céu.
Eu vejo o mar.
E quem é de chegar, chega para somar.
Para viver.
É bonito de ver lá no alto do céu. Chega para somar,
para viver.
É bonito de ver lá do alto do céu.
Eu vejo o mar.
E quem é de chegar, chega para somar.
Para viver.
É bonito de ver lá do alto do céu.
O Topo do Cunqueiro del cantante brasiliano Roger, il brano che abbiamo appena ascoltato, sono le 5:50 minuti, c'è spazio anche per Ray Bonneville con Shake Off My Blues.
Just like a stranger.
Ray Bonneville con Shake Off My Blues alle 5.53 e adesso ci spostiamo in Argentina con i Chanchá via circuito. Barú è il titolo del brano. Un capolavoro, ascoltatelo. Chanchá via circuito con Barú, non so perché è uno dei miei brani preferiti, non saprei dire il perché, però trovo che abbia un'energia, un tiro, ti porta in qualche modo nella foresta, è qualcosa di molto particolare questo brano, e ringrazio, e non lo faccio mai abbastanza, Corrado Antonini, il curatore delle nostre scalette musicali di K, per il lavoro che fa di continua riscoperta e scoperta, come in questo caso.
K.
Voglio approfittare di questo spazio di opinione, questa è K in libertà, lo sa chi ci ascolta magari quotidianamente, per fare una missione pubblica che mi costa molto. Trump è obiettivamente molto, molto bravo. Prima che iniziate a scrivermi per coprirmi di insulti, lasciatemi spiegare cosa intendo. Non so se avete presente la teoria dell'inondazione di Steve Bannon, quel fenomeno di ultradestra, ex consigliere di Trump, peraltro venne anche a Lugano nel 2018. In inglese la teoria è nota col nome di Flood the Zone, inondare la zona. Si tratta di inondare proprio lo spazio informativo con così tante notizie, disinformazione, dichiarazioni incendiarie a caso su qualunque argomento, da mandare in crisi il normale funzionamento dei mezzi di informazione, che non riescono più a stare dietro a tutto quello che viene detto o fatto. È un sistema ampiamente adottato da Trump e dai suoi e risponde a due obiettivi. Da un lato disinnesca ogni possibilità che l'informazione faccia un'adeguata verifica, perché non ne ha il tempo. Dall'altro permette di avere il controllo completo sulla narrativa, sui tempi, sui temi del dibattito pubblico. L'opposizione al massimo può inseguire sempre col fiatone. Questa tattica è uno dei due cardini su cui ruota il fare politica di Trump. L'altro è attaccare sempre, mai stare in difesa, aggredire tutti, soprattutto coloro che provano a ostacolarlo. Tornando alla mia ammissione iniziale, Trump è veramente bravo nel fare queste due cose. Ha ottenuto l'esenzione a vita da controlli fiscali su di lui e i suoi eredi, per sempre. Ma dove si è mai vista una cosa del genere in una democrazia, in uno stato di diritto? Vi ricordate poi quando diceva che voleva invadere la Groenlandia? O quando ha detto che il Canada è uno stato degli Stati Uniti? O quando ha promesso di far finire la guerra in Ucraina in 24 ore? O quando ha detto che liberava Cuba? O quando ha bombardato l'Iran promettendo libertà anche a quel popolo? Insomma, Trump detta l'agenda, cambia obiettivo continuamente. Gli altri provano a stargli dietro e dicevamo tutti hanno il fiatone. L'ultima, e tutto sommato neanche la più grave, è quella che dicevamo prima con Pippo Russo, la telefonata a Infantino per fare pressione affinché un attaccante della nazionale degli Stati Uniti, espulso dall'arbitro, fosse graziato e potesse giocare la partita contro il Belgio domani notte. Una cosa che a me, che ho una certa età, come dicevo anche prima, ha ricordato lo sceicco del Kuwait che scese in campo nei mondiali dell'82 e convinse l'arbitro della partita ad annullare un gol della Francia contro il Kuwait. Il re ha un desiderio, il desiderio del re va compiaciuto. Allora, mi ero ripromesso di non parlare più delle trampate di Trump, almeno per qualche giorno, anche per disintossicarmi, per provare a disintossicarci da questa continua inondazione di non notizie. E però niente, non ci si riesce, neanche parlando di calcio. Bisogna ammetterlo, e lo ripeto, mi costa parecchio, Trump è molto, molto bravo a far parlare continuamente di sé. Beh, un grande classico direttamente dagli anni 60, dal 65 se non vado errato, questa era California Girls dei Beach Boys. Ci porta alla pagina che ci porta a sua volta da in un luogo dove forse non c'è una spiaggia, ma sicuramente c'è un lido.
Kappa.
In realtà ci sono anche le spiagge a Venezia, evidentemente. A Venezia, dove si tiene la Biennale, anzi per molti è sinonimo, per 2 settimane, 9 partecipanti al laboratorio di critica teatrale della Biennale College Teatro 2026 hanno condiviso un'esperienza di immersione nel festival, attraverso spettacoli, incontri, pratiche di scrittura, per interrogarsi sul senso della critica oggi. Tra loro c'è la nostra ospite che è Linda Yam. Buonasera Linda, benvenuta.
Buonasera, grazie per l'invito.
Ti alzo ancora un po' il volume, facciamo tutto in casa qui. Ecco qua. Allora, Linda Yam è studentessa ticinese al Master in Storia dell'Arte, dell'Architettura e Letteratura, selezionata per partecipare a questo laboratorio di critica teatrale della Biennale Teatro 2026. Allora, proviamo intanto a ripercorrere questa esperienza cercando di capire come si racconta oggi il teatro. Intanto, Linda, il laboratorio di quest'anno aveva un tema: memorie, testimoni, ritorni. Come ci avete lavorato?
Esatto, io ho partecipato alla seconda settimana e per gli spettacoli che abbiamo visto era molto presente soprattutto il tema della memoria, in particolare in uno spettacolo che si intitola Com'era dov'era sull'incendio al Teatro La Fenice degli anni 90, e proprio centrale era questa memoria, soprattutto la memoria collettiva, e quindi abbiamo discusso parecchio sia su appunto il tema della memoria, ma anche sulla testimonianza, come ad esempio un altro spettacolo indonesiano molto particolare che narrava dell'eruzione di un vulcano in Indonesia nel 1800, e anche essere testimoni di questa catastrofe e poi riuscire ad andare avanti e a ricostruire dopo un fatto del genere. E quindi ecco, ci siamo un po' interrogati su queste questioni e anche come diciamo riuscire a riempire un vuoto oppure a lasciarlo lì, che questo si ricollega anche al tema della memoria, in cui abbiamo visto diversi spettacoli che tendevano a riempire questo vuoto e a volere proprio lasciare un segno nella memoria di chi guarda. Quindi tutti questi temi in qualche modo si sono intrecciati tra loro, sì, anche, certo, nelle nostre discussioni.
Dicevamo che è un laboratorio sulla critica teatrale. Il gesto del prendere appunti, del prendere nota, del segnarsi magari qualcosa mentre si guarda uno spettacolo, che valore ha oggi? Come si lavora con la penna, col taccuino, quando si assiste a uno spettacolo, nell'imparare a diventare critici o critiche teatrali?
Esatto, per me rimane ancora fondamentale. Infatti nella consegna per la candidatura di questo laboratorio c'era scritto di scrivere un testo con un nostro stile personale su un oggetto particolarmente rappresentativo per l'attività critica, e io ho scelto proprio il taccuino perché per me appunto per fare critica è ancora indispensabile, perché il teatro è proprio l'arte del qui ed ora.
Niente tablet quindi per il momento.
No, assolutamente, il taccuino che anche riesce proprio ad imprimere e lasciare una traccia nella memoria di qualcosa che appunto succede solo nel qui ed ora. È quello che Massimo Marino chiamava, che la critica è ancora un esercizio di memoria. Quindi il taccuino per riuscire a tenere traccia di quanto è successo, almeno una parte dello spettacolo, è fondamentale tenere tracce. Poi ecco, magari usare tablet o altri dispositivi dopo anche dà fastidio in sala.
Ah certo, c'è la luce. Poi, sì. Poi la memoria si fissa meno nello scrivere su uno schermo. Sì, questa è un'impressione personale, ma è anche condivisa da tante persone. Il mestiere del critico, della critica nel tuo caso, è un mestiere abbastanza solitario. La persona va a teatro, sta per conto suo, guarda uno spettacolo, ne scrive, prende appunti e poi magari esce con un pezzo. Il laboratorio, da questo punto di vista, aveva la caratteristica invece di permettere, e anzi volere, il confronto tra diversi sguardi critici. Questa cosa com'è stata?
Sì. Infatti un grande critico teatrale che si chiama Franco Quadri ha proprio scritto un testo, La solitudine del critico, proprio evidenziando questi aspetti, sia la solitudine con gli addetti al lavoro che rispetto ai comuni spettatori e spettatrici, e poi rispetto anche alla redazione. E qui invece proprio è stato molto diverso, proprio quando abbiamo fatto la prima riunione insieme, prima che cominciasse la Biennale, due mentori, che sono stati Roberta Ferraresi e Massimo Milella, che hanno condotto questo laboratorio, hanno detto proprio questo sarà anche un laboratorio di relazioni. Oltre al pubblicare, allo scrivere, è importante il confronto, il dialogo. E questo c'è stato molto anche nelle nostre discussioni, in cui abbiamo intrecciato delle mappe insieme con delle parole chiave di ogni spettacolo, oppure abbiamo lavorato su un drive condiviso su diversi spettacoli, ci davamo i riscontri a vicenda. vicenda su quanto scrivevamo, e quindi questa è stata una dimensione molto importante, anche perché tutte noi partecipanti venivamo da contesti diversi e quindi è stato molto arricchente confrontarsi su quanto vedevamo e non solo su ciò che ci stava attorno.
Linda Iamo, una domanda, se me lo permetti, puoi dirmi anche di no, però un po' personale. Che cosa ti ha attirato nel partecipare a questo laboratorio per imparare l'arte della critica teatrale in un momento in cui molti dicono che la critica sia morta e che non abbia più senso?
Lo so, anche un po' proprio per, diciamo, combattere quanto si dice adesso, che ora è fine a se stessa, non serve più, eccetera, e... Appunto, io non penso questo, ed è da più di 10 anni che amo il teatro, che ci vado spesso e che mi piace appunto scriverne in maniera critica. E secondo me sì, ha ancora senso, perché abbiamo fatto anche un incontro con Andrea Porcheddu, che è stato un critico mm-hmm. teatrale molto importante, ed è adesso nella direzione artistica della Biennale, che ci ha detto che la critica ti serve ad avere maggiori strumenti e a non cadere in dei trabocchetti, e ad essere maggiormente libero ed avere una visione molto più ampia quando guardi qualcosa. E ce lo siamo detti, noi siamo qua non solo per uscire dalla sala e dire è stato bello, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, ma per andare oltre, scavare in profondità e approfondire. Quindi mi sono candidata a questo, anche appunto per provare a realizzare tutto questo.
È un'esperienza che mi sembra di capire valuti positivamente.
Assolutamente, sì, è stato molto arricchente, formativo, anche vedere spettacoli che non avrei mai visto mm-hmm. qua, perché venivano da tutto il mondo, dall'Indonesia, dall'India, eccetera, eccetera, questo confronto è stato molto arricchente.
La Biennale College, il progetto della Biennale di Venezia dedicato alla pratica dei giovani nei settori artistici, architettura, arte, cinema, danza, musica, teatro e critica, come in questo caso, uno spazio che promuove talenti offrendo loro di operare a contatto con i maestri, ce lo dicevi, per mettere a punto poi anche modalità di lavoro che poi diventeranno qualcosa che magari verrà coltivato nel resto della vita. Magari siamo davanti alla persona che nei prossimi decenni noi contatteremo per avere una critica di uno spettacolo, così come a Rete 2 abbiamo sempre fatto, Linda, mi pare di capire.
Speriamo,
grazie, chi lo sa. Sì. Intanto grazie per averci raccontato di questa bella esperienza.
Grazie a te.
Sono venuto a vedere il bluff. Manca la sostanza, un suono senza pancia, senza pancia. Che bella macchina, è tonda, ma pure quadrata. Fatturare, fatturare, produrre, io pallone onnipotente. Che noia, facciamo un figlio. Più feroci della Bibbia. Le bestie dentro i mattatoi. Quei puntini siamo noi. A fare le spese, i civili. Le banche che promuovono i diritti. Tristi come il circo, tristi come lo zoo. Apparenza, 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 apparenza. Amore, scusa, sto lavorando. Amore, un attimo, sto fatturando. Amore, un attimo soltanto. Un attimo solo. Sono venuto a vedere il bluff. La politica, un ramo della pubblicità. La retromarcia dell'esistenza. La retromarcia dell'esistenza. La retromarcia dell'esistenza. La retromarcia dell'esistenza. Come una voce umana in altri materiali torturati. In quest'affare della felicità. In quest'affare triste della felicità. Ma che facciamo questa sera? Amore, scusami, sto lavorando. Amore, scusami, sto fatturando. Non succede mai niente. Non succede mai niente. E se succede qualcosa, non è niente di che. Pizza, pizza, sushi. Gourmet, 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 gourmet. Sushi, sushi. La partita. La partita! Dio pallone onnipotente! Evviva il Dio pallone onnipotente! Amore, scusa, sto lavorando. Amore, un attimo, sto fatturando.
soltanto un attimo solo.
Cosa diceva l'oroscopo a quelli del Titanic? Cosa diceva l'oroscopo a quelli del Titanic? Cosa diceva l'oroscopo ai ragazzi del Titanic? Cosa diceva l'oroscopo a quelli del Titanic?
Luca Romagnoli, una delle scoperte di Kappa che con piacere ritroviamo nel brano dal titolo Fatturare. Lui è anche in rotazione con quell'altro, che un altro dei brani che adoro, che ha scelto per noi Corrado Antonini, che è BMW. Questa era Fatturare. Cosa diceva l'oroscopo ai ragazzi del Titanic? Era una delle frasi che ti rimangono abbastanza impresse. Alessandro Robecchi, l'ospite di Kappa e Spalla, collegato con noi. Buonasera, benvenuto.
Buonasera, ciao a tutti, ciao.
Allora, eccoci. Ci spostiamo, restiamo al mare, non sul Titanic, ma questa volta sulle spiagge della Puglia, dove sta capitando qualcosa che ha solleticato la tua curiosità e ti ha spinto a rifletterci sopra. Raccontaci di che si tratta.
Ma sì, della Puglia, perché le notizie uscite riguardano la Puglia, ma insomma è una questione che agita un po' tutte le spiagge italiane, siccome è luglio, insomma l'argomento spiaggia di attualità, e l'argomento è questo: che in molti stabilimenti balneari, i bagni, come si chiamano, insomma, bagni, certo, gli stabilimenti balneari, i gestori hanno preso questa abitudine di vietare le bevande e i cibi portati da casa, no, la classica teglia di melanzane alla parmigiana con cui si nutre tutta la comunità ombrellonistica della famiglia, no? Quei due o tre ombrelloni attaccati, oppure persino i panini, le bibite, insomma è una cosa comprensibile dal punto di vista economico, perché i bagni, se vendono del cibo, non gradiscono che uno se lo porti da casa. Però insomma la cosa sta creando delle polemiche. Persino il governatore della regione Puglia, De Caro, ha un po' stigmatizzato, ha detto: ma insomma, no, non è giusto, ognuno si può portare il cibo che vuole. Aggiungo io, è anche una, come dire, tradizione italiana, no? Quella di fare il pranzo in spiaggia, forse i nutrizionisti non saranno d'accordo, ma insomma il bambino grassoccio che mangia le lasagne al ragù sotto il sole, a cui poi la mamma impedisce di fare il bagno per alcune ore.
È neorealismo puro questo.
Esatto, è quel nostro un po' neorealismo che insomma, appunto, forse i nutrizionisti non saranno d'accordo, però nel cuore ci sta, ecco, insomma è una nostra tradizione.
Ma tra l'altro, quindi, Alessandro, ti interrompo perché tu probabilmente non sai, sì, che una cosa molto simile sta accadendo, è accaduta nelle scorse settimane proprio a Lugano, qui a due passi dalla radiotelevisione, dove c'è un piccolo luogo di ritrovo estivo proprio in riva al lago, molto bello, con una spiaggia rinaturalizzata, con dei chioschetti per bere qualcosa, che si chiama Lugano Marittima, e quest'anno si è deciso che a Lugano Marittima non si può arrivare con la schiscetta da casa, quindi niente cibo e niente bevande se non te le compri lì. Ecco, quindi vedi, vedi, se la Puglia piange, Lugano non ride. Ecco,
ecco. Sì. Ecco, io sarei però per fondare il Lasagne Liberation Front, insomma,
ci, cioè, piace.
Chiunque possa portarsi il cibo al sacco, come si diceva una volta. Il problema è un po', però, un po' più, diciamo così, culturalmente delicato, perché perché naturalmente questo divieto non è stato presentato come un divieto economico, no? Ecco, noi vendiamo i panini, quindi se vi portate i panini a casa noi ci smeniamo, che sarebbe anche, come dire, un argomento comprensibile, ma è stato giustificato con questa parola odiosa, o perlomeno che io odio, che è il decoro. Cioè sarebbe considerato poco decoroso a un certo punto, quando arriva mezzogiorno e mezzo, l'una, a tirare fuori la bella teglia di melanzana parmigiana o di insalata di riso o la porchetta con le patate, insomma, sbizzarritevi nelle vostre idee di cibo di spiaggia. Ma insomma, questa battaglia per il decoro, insomma, sarebbe poco decoroso, mentre naturalmente mangiare l'insalatina dietetica all'avocado seduti all'ombra nel bar elegante del bagno dello stabilimento balneare sarebbe ovviamente più decoroso, credo che sia questo il parametro, diciamo. Ecco, questa idea di decoro mi sembra sempre un po', come dire, scivolosa, perché va a colpire sempre i ceti meno abbienti, no? Naturalmente se ti porti la focaccia da casa, ma probabilmente lo fai anche per dei tuoi motivi, come dire, economici, perché andare al mare, il mare è di tutti, ma non è gratis, perché le spiagge libere in Italia sono molto poche.
Credo sia l'ultimo posto in Europa l'Italia per numero di spiagge libere, per percentuale rispetto a quelle di fatto occupate abusivamente, sì, anche in base alle normative europee. L'Italia è in sanzione da decenni sulla questione della liberalizzazione delle spiagge.
Poi c'è anche un problema di conteggi, perché viene conteggiata spiaggia libera a volte del litorale su cui è impossibile andare a fare il bagno, no? Mm-hmm. Se tu mi chiami spiaggia libera alla Scogliera e poi invece la spiaggia dove puoi mettere gli ombrelloni è privata, è chiaro che... Ma insomma, la cosa è che la privatizzazione del mare arriva fino alla merenda sul mare, diciamo così, al pranzo sul mare. Questo, insomma, si usa spesso la parola decoro per mascherare un po' una guerra ai poveracci, insomma, a quelli che hanno diritto, giustamente, inalienabile, secondo me, di andare al mare, di godere della natura, di farsi un bagno, di prendere un po' di fresco, selezionandoli con questa scusa, diciamo così, del decoro. Cioè, se spendi 20, 25, 30 euro per il tuo pranzetto sul mare, sei decoroso, e se invece ti porti da casa il tuo panino, sei indecoroso. Ecco, questa secondo me è una cosa inaccettabile. Diciamo che oltre al danno di non poter mangiare quello che vuoi, c'è un po' anche la beffa classista. Ecco, questo mi sembra veramente offensivo. Ecco.
E oltretutto, oltretutto non è legale, perché di fatto la concessione non prevede uno sfruttamento assoluto di quel bene, il bene pubblico. Io ricordo, tra l'altro, mi hai fatto venire in mente un ricordo di infanzia di quelli più bizzarri che ogni tanto affiorano senza preavviso. Quando ero piccolino si andava anche noi in spiaggia sull'Adriatico, Basso Adriatico, Marche, Abruzzo, e mia zia, che era una, diciamo, un attivista dei diritti di spiaggia, sistematicamente ci portava noi bambini nelle spiagge più esclusive, ci mettevamo proprio davanti alla prima fila degli ombrelloni dell'albergo 5 Stelle super lusso, e quando arrivava l'addetto che ci diceva qui non potete stare, lei puntualmente esibiva una grande conoscenza della legislazione in merito italiana e diceva: guarda che il bagnasciuga fino a tot metri è demanio pubblico e non è in concessione, non è ceduto alla vostra concessione, quindi noi stiamo qui e voi non ci potete mandare via. Non ti dico le volte ho visto arrivare i vigili e volevo seppellirmi nella sabbia, però alla fine adesso ci ripenso con affetto.
Arruoliamo immediatamente la zia nel Lasagna Liberation Front ed è assolutamente d'accordo con la zia. Insomma, il mare è di tutti, è chiaro che poi chi lo attrezza, ci mette gli ombrelloni, ha diritto di guadagnarci,
ma ci guadagna già sugli ombrelloni
di farne un lavoro. Però ecco, questa privatizzazione non deve diventare una privatizzazione assoluta, e quindi ci guadagna già con gli ombrelloni. E a proposito della parola decoro, diciamo che i prezzi delle concessioni in Italia sono quelli sì, veramente indecorosi, nel senso che con il prezzo di un ombrellone ci pagano tutta la stagione, tutta la concessione per tutto l'anno. Quindi ecco, io direi che ribellarsi è giusto in questo caso, quindi chi va in spiaggia e si porta il panino, la bibita e qualunque tipo di cibo voglia cucinarsi a casa, a tutta la mia solidarietà e appoggio.
Grazie.
Volevo dire questo.
Sono sicuro che la zia da lassù apprezza.
Benissimo.
Grazie mille,
buona
Alessandro.
Estate.
È sempre un piacere.
Ciao a tutti. Grazie, ciao.
Free, Africa. Oh, wow. développement. Africa développé. Développement. L'Afrique doit se développer. La santé avant tout. La santé avant tout pour se développer.
Corona, laisse-nous vivre.
Agriculture, élevage, pêche et artisanat. Enseignement, temple du savoir. Oh oui. Formation professionnelle. Création d'emplois pour la jeunesse. Sécurité de la population. Oh yeah. Préserver nos ressources naturelles.
Africa Développé, l'ultimo brano di oggi per K con Shake Low, anzi il penultimo perché l'ultimo è quello che ascoltiamo tra poco, Get the Bucket di Adonis Rose e la New Orleans Jazz Orchestra. 18 e 26 minuti, tra poco arriva la replica del Laser, l'anima di una valle verzasca, e K ritorna domani alle 17. Un caro saluto, l'augurio di una buona serata, noi ci ritroviamo domani alle 5 con il sottoscritto Marco Pagani. Vi ricordo il numero WhatsApp, già che c'ho tempo, 079-3826-765, scriveteci per mettervi in contatto direttamente con noi. Buona serata! Thank you.
drink. You're going somewhere.
I got ice chest. What's up? Ice in it. Back of the truck.
Show up to the gig, sit on the ice chest, turn it stop.